siamo in collegamento con Murat Çınar, che insomma conoscete bene, per parlare un po' della situazione in Turchia, un po' dei curdi, un po' del viaggio di Draghi con Erdogan, insomma quello che bolle in pentola in quest'area. Quindi sono un po' di cose, vediamo un po' se Murat è in linea. Pronto?
Pronto!
Eccoti qua, ti sentiamo forte e chiaro.
Meno male. Allora,
a me viene subito una domanda così che forse c'entra fino a un certo punto, perché stavo leggendo stamattina un po' i numeri dell'inflazione annua in Turchia, che è il 175%, con un aumento esponenziale proprio dei beni di prima necessità. Quindi io mi chiedo, ma questa... chiaramente il popolo turco, c'è un'opposizione consolidata, gran parte del popolo turco non so fino a quando e quanto si possa ancora far ingannare da Erdogan, che torna fra virgolette vincitore da questi incontri internazionali, perché loro alleati, i suoi alleati occidentali, lo riempiono di armi e di soldi.
Allora, prima distruggiamo un mito. Erdogan non governa la Turchia, non è in grado di governare la Turchia regolarmente, legalmente e democraticamente dal 2013.
Cioè, vuoi dire che è un dittatore? Cioè, sei Draghi?
Vuol dire che dice quello che diceva Draghi?
Si rivolge in continuazione a tutti gli strumenti che trova o precrea per non perdere il potere, per reprimere ogni tipo di voce di opposizione e per creare un sistema di censura molto capillare. 2013 la rivolta del Parco Gezi, 2014 operazione maxi operazione anticorruzione, 2015 sconfitta elettorale, 2016 colpo di Stato, fino al 2018 stato d'emergenza. 2018 finisce lo stato d'emergenza, le leggi emesse in quel periodo, i decreti leggi diventano leggi, quindi si costruisce un periodo a tempo indeterminato come se fosse uno stato d'emergenza. 2019 perde le elezioni amministrative, una sconfitta elettorale senza precedenti. 2020 entriamo nel periodo della pandemia e partono anche le sanzioni, di cui abbiamo parlato diverse volte in queste frequenze, sanzioni economiche della Commissione Europea, ma soprattutto degli Stati Uniti d'America. Quindi le condizioni economiche sono terribili da parecchi anni in Turchia. Il partito di Erdogan non è in grado di governare il paese dal 2013 con le modalità legali e democratiche. Perché? Perché ormai la gente non lo vuole più. Ogni volta che la gente scende in piazza, esprime il suo voto contrario, in qualche maniera Erdogan si rivolge a un meccanismo antidemocratico e lo attiva e cerca di mantenere il suo posto. Quindi se ci fossero le elezioni democratiche, senza uno sbarramento elettorale come quelle che è, e una situazione mediatica non così piena di censura, Erdogan di nuovo, come è successo nel 2019, domani perderebbe tranquillamente le elezioni. Quindi la gente non lo vuole, questo mito lo distruggiamo ancora un'altra volta, soprattutto oggi con questa crisi economica senza precedenti, proprio una cosa mai vista in quasi 100 anni di storia della Repubblica di Turchia. Anche quel suo elettorato radicale che è rimasto non lo vuole. Senz'altro, se entriamo nei meccanismi tecnici come sondaggi, c'è un gruppetto di 20% che è indeciso e dice che non vuole andare a votare. Quello è il secondo partito della Turchia. Determinerà l'esito delle elezioni del mese di giugno del 2023. Ma quello fino all'altro ieri non c'era. Cioè fino a 8-9 anni fa quel gruppetto era molto piccolo, perché quell'elettorato che non è estremamente radicale, che ha votato Erdogan, adesso totalmente indeciso oppure ha iniziato ad andare verso le altre parti. Quindi questo è ancora un'altra volta dimostra che il consenso popolare nei suoi confronti non c'è da 9 anni e oggi sempre meno. Questo chiuderei la risposta per la tua prima domanda.
Sì, ma io la rilancio, nel senso che la gente non lo vuole, ma neanche qui nessuno vuole Draghi, neanche negli Stati Uniti nessuno vuole Biden, non parliamo di Macron o di Bojo che è stato fatto fuori giusto oggi. La Turchia è solo forse un pochino più accentuato ogni fenomeno che è legato al potere, che comunque viene gestito, continua a essere gestito qui da 70 anni in Turchia da Erdogan da poco più di 20, però rimane gestito da un'oligarchia che non si riesce a scalzare, non capiterà né in Turchia né in Italia né in Gran Bretagna. Quindi quale potrebbe essere invece, per quel che riguarda la Turchia, il meccanismo che fa esplodere questo sistema, che è lì, è proprio una bolla che ha solo più bisogno dello spillo per esplodere, mentre qui forse ci va ancora un po' di più.
Senz'altro Erdogan in tutto questo periodo non è che ha giocato a calcetto con i suoi amici, ha lavorato molto per ancorare il suo sistema, il suo disegno politico e economico a casa e fuori. Ha costruito un meccanismo all'interno del paese economico, politico, sociale, mafioso, anche religioso, un meccanismo ricco di componenti legati per convenienza tra di loro. In effetti in questi ultimi anni noi abbiamo visto crescere sempre di più il numero degli scandali in cui alcuni personaggi si trovano a collaborare, che in altri casi non si troverebbero neanche nello stesso quartiere, cioè tipo capo mafioso con il leader di una comunità religiosa insieme a un ex ministro nonché l'ex vice del capo dello Stato Maggiore. Cioè, sono collegamenti, non si fermano ovviamente con la Turchia, stiamo parlando delle catene che escono fuori dai confini, tipo lo spaccio della droga nel Medio Oriente, lo spaccio della droga dall'Afghanistan verso l'Olanda, traffico d'armi che parte da viaggio tra Tripoli, Yerevan, Kabul e ovviamente l'Arabia Saudita, oppure la produzione,
i droni,
tutti i lavori necessari per il commercio dell'energia. Cioè, in alcuni progetti energetici era coinvolto il presidente della Federazione del Calcio insieme ad alcuni imprenditori dell'energia nonché alcuni parlamentari. Ci sono stati dei collegamenti mostruosi. Questo è il disegno politico e economico che rappresenta Erdogan, senz'altro è un sistema molto capillare, ancorato a dei collaboratori all'estero per convenienza. Stanno zitti oppure cercano in continuazione di mangiare, come la storia del riciclaggio di denaro e evasione fiscale che ha coinvolto l'Iran in questo grande scandalo che è ancora materia di un enorme processo negli Stati Uniti d'America. Lì c'erano ex ministri, imprenditori, i famosi mafiosi iraniani, c'erano tutti coinvolti. Scardinare questo meccanismo, distruggerlo, secondo me ci vorranno anni, perché stiamo parlando di un paese che ha la magistratura a pezzi, magistratura riempita dagli uomini e donne che fanno parte della comunità religiosa molto radicate e radicali in Turchia. Quindi coloro che verranno al potere l'anno prossimo senz'altro avranno un'enorme difficoltà i primi anni e un enorme lavoro da fare, perché tutti hanno le mani piene di sangue purtroppo. E il problemone in realtà non l'ho ancora detto, perché tutti questi personaggi con le mani piene di sangue appunto hanno un piede in Russia, un altro in Inghilterra, un altro in Italia. Quindi toccare questi vorrà dire toccare una banca inglese, vorrei dire toccare un imprenditore a zero, vorrei dire toccare un'azienda russa. Quindi e sarà difficile, difficilissima senz'altro, da questo punto di vista, distruggere, tra virgolette, l'eredità che lascerà questo disegno politico e economico che rappresenta Erdogan. Il lavoro durissimo e difficilissimo, senz'altro un sostegno popolare è fondamentale, ma è altrettanto importante vedere unite le opposizioni, che sono ancora lì a gattonare e non stanno ancora a camminare, però più sono unite le opposizioni, più riescono a prendere il sostegno popolare, come esattamente, ripeto, dire senza stancarmi, abbiamo visto nella rivolta del Parco Gezi. La gente ha anticipato, milioni di persone hanno anticipato ciò che avrebbero dovuto dire le opposizioni. Quindi questa è l'unica soluzione, ed è difficilissimo il lavoro senz'altro, perché come abbiamo visto anche con quella messa in scena dell'altro ieri imbarazzante che si è svolta ad Ankara, e Mario Draghi ci ha fatto capire che quell'uomo accanto a lui è vero che è un uomo con le mani sporche di sangue, ma Mario Draghi era lì per chiedere altro sangue anche per le sue mani. Quindi è questo enorme sistema di collaborazionismo è stato costruito, tra virgolette, diabolicamente, ma molto bene da Erdogan, e riguarda chiunque nel mondo quasi, pure Maduro abbiamo visto, no? In continuazione viene in Turchia, deposita i lingotti d'oro nelle casse della banca centrale, fino lì arriviamo. Oggi il presidente malesiano, l'altro ieri somalo, stiamo parlando delle collaborazioni enormi che appunto riguardano i casi di evasione fiscale, corruzione, di grande illegalità. Questo è un enorme edificio che molto difficilmente potrebbe essere abbattuto in 5-10 anni, secondo me.
Tu facevi riferimento alla rivolta di Gezi Park, dove in realtà è uscita fuori una rivolta che era una rivolta sociale, ma anche una rivolta generazionale, proprio di prospettive future, e che bypassava tutti i partiti di opposizione tradizionale, e quindi andava oltre la composizione, insomma, dell'opposizione, dove peraltro uno dei leader, Demirtas, dell'opposizione è in galera, se non sbaglio, da un bel po' di anni anche.
Sì, purtroppo questo novembre farà 6 anni.
Sei anni. Sì. E la cosa che colpisce in questo contesto, l'appoggio internazionale che si è visto sia a Madrid in occasione della riunione della NATO, che ha permesso a Svezia e Finlandia appunto di entrare nel trattato, e sia anche la presenza di metà del governo italiano lì alla corte di Erdogan. Ma riguardo anche a questo aspetto della vendita che c'è stata, insomma, del futuro dei curdi, ancora una volta, insomma, che tipo di reazioni ci sono state in Turchia da parte della comunità curda?
Guarda, l'accordo che è stato firmato a Madrid è un accordo di nuovo, l'ennesimo accordo che si basa sulla cultura di reciproco ricatto e sfruttamento. Esattamente come l'accordo che è stato firmato in materia di immigrazione con la Turchia, con l'accordo di Ankara nel 2013-14, se non mi sbaglio. È in realtà un accordo molto vecchio, però.
Ma è stato rinverdito in questi giorni, anche se non hanno raccontato i dettagli, esatto. Il fatto che Draghi abbia subito detto che ormai qui si è arrivati al top, non si possono più accettare immigrati. È evidente che aveva appena preso accordi con Erdogan per dargli dei soldi.
Ad un certo punto Mario Draghi è venuto fuori un Matteo Salvini, l'abbiamo sentito un
attimo
e poi si è trasformato, sì. Allora, quell'accordo sull'immigrazione è in principio nella cultura di quell'accordo, è esattamente la stessa che è stata firmata a Madrid l'altro giorno. Perché? Perché praticamente la Svezia e Finlandia, in qualche maniera, se leggiamo bene i dettagli, gli articoli di quell'accordo, si sono difese bene. In che modo? Perché è vero che dicono che prenderanno in considerazione le segnalazioni in merito, le richieste di rimpatrio che arriveranno dalla Turchia, ma le analisi che faranno i giudici locali si baseranno sulla Convenzione di Ginevra, sulla Convenzione di Venezia, no? Quindi l'estradizione di un rifugiato oppure un richiedente non avverrà soltanto perché lo chiederà il ministro della giustizia turco, non avverrà perché un giudice di Malmö oppure Helsinki lo deciderà, no? La decisione, quel meccanismo è vincolato da una serie di convenzioni e tutto ciò è stato scritto nell'accordo, ok? Quindi in qualche maniera la Svezia e la Finlandia, per non avere una reazione ovviamente popolare molto aggressiva e per non fare una figura di merda a livello internazionale, per anche difendere un po' la loro posizione storica, in realtà con questi articoli si sono tutelate, possiamo dire. Ma dall'altra parte, ok, questa è una partita, una parte della partita che hanno vinto, dall'altra parte però hanno lasciato alla Turchia di vincere la seconda parte della partita. Perché? Perché che senso ha dire terremo in considerazione la richiesta di estradizione avanzata dalla Turchia basandoci sulle convenzioni internazionali, eccetera, ma quelle che fanno tutti da mo, no? Cioè, se l'Italia chiede alla Francia, è quella che è successa in questi giorni, no? L'estradizione dei brigatisti, la Francia non è che dice ah ok, certo, prego, no, la Francia fa le sue valutazioni interne, le valutazioni si basano sulle convenzioni internazionali, eccetera. Quindi in realtà la Finlandia e la Svezia in quell'accordo non hanno detto niente
di nuovo,
distruttivo di nuovo, ma perché farlo? Questa domanda ha una risposta politica: per accontentare Erdogan, perché così possa tornare a casa il giorno dopo e cantare la vittoria. Ma proprio questa parola prima di tornare in Turchia l'ha pronunciata Erdogan in una conferenza stampa a Madrid. Per noi il risultato di ieri, ha detto, è una vittoria politica, abbiamo ottenuto ciò che volevamo. E ovviamente il giorno dopo su tutti i giornali della fognatura in Turchia in prima pagina cantavano tutti la vittoria, ok? Ma Erdogan stesso sa che è una cazzata quella che è stata scritta lì, ok? Però Erdogan sa un'altra cosa: perché nuovi membri possano entrare nella NATO definitivamente, tutti i membri già esistenti presso i loro parlamenti devono approvare l'adesione. Quindi Erdogan, quando vorrà, porterà nel Parlamento turco la richiesta di adesione della Svezia e della Finlandia nella NATO e si metterà a voto. Quindi ancora la partita non è chiusa. Perché è importante questo? Così è stata data di nuovo a Erdogan una carta di ricatto per farsi ricattare, ok? E dall'altra parte, senz'altro, Erdogan non è il vincente l'unico, ma anche la Svezia, Finlandia e la NATO sono vincenti, perché hanno dato un accontentino a Erdogan, ok? Molto probabilmente questa storia dell'estradizione non avverrà, no? Nell'arco di un mese sono riusciti a ottenere un Erdogan che ha cambiato la decisione. Forse neanche un mese, 3 settimane, una cosa del genere. Quindi la Sturmberg oppure Svezia, la Finlandia, tutti sanno che hanno promesso aria fritta a Erdogan. Erdogan sempre più isolato, solitario e sempre più debole. Quindi sono riusciti a ricattarlo e ottenere ciò che volevano, ma contemporaneamente hanno permesso a Erdogan di farsi ricattare, perché arrivano le elezioni nel mese di giugno del 2023, ci sono le elezioni in Turchia e abbiamo visto durante le elezioni precedenti, per ottenere il voto dei turchi residenti in Europa, cosa non ha fatto Erdogan. Ha creato delle crisi diplomatiche con l'Austria, ha dato del nazista al primo ministro, è una definizione con la quale mi identifico abbastanza anch'io.
Certo.
Però oppure ha distrutto
una delle poche volte che aveva ragione.
Ha distrutto le sue relazioni economiche e diplomatiche con l'Olanda, ha avuto pure il divieto di ingresso in Olanda, cioè ci sono stati dei momenti. Non è riuscito ad andare in Austria, è andato a Sarajevo a fare comizio elettorale. Cioè, è in grado di fare tutto e ha creato, grazie a questi incidenti diplomatici, ha creato un'ondata di ultranazionalismo basato su noi abbiamo sempre ragione, tutti ci vogliono male, ok? Su questa grande schizofrenia gioca molto bene Erdogan e molto probabilmente, se sarà necessario, alzerà la voce tra un po' di mesi dicendo noi abbiamo richiesto 10 estradizione e non l'hanno fatto. Allora col cavolo che noi approviamo, non portiamo nel Parlamento, eccetera. Quindi la Svezia e la Finlandia sanno che Erdogan cosa ha fatto e cosa è in grado di fare. Però si sono fatti, le hanno concesso questa carta per farsi ricattare, esattamente come l'accordo sull'immigrazione, anche quello è un continuo reciproco sfruttamento e ricatto. Tu mi dai soldi, se no apro le porte, tienili dentro, se no non ti do soldi. Cioè, questa è la logica, proprio al primo elementare insegniamo così l'accordo sull'immigrazione.
Sì, è proprio un po' il succo, più o meno così. È proprio un po' il succo questo, andare sempre a rialzare la posta e provarci. Non è che non riesce a trovare qualcuno che gli tiene botta e va a vedere le sue reali carte, non potrebbe esistere. Non voglio dire che Putin l'abbia fatto, ma secondo me con gli accordi di Astana ci è andato molto vicino, gli ha detto, se saranno parlate, non so come l'avranno fatto, però gli avrà fatto capire che lui non ci cadeva nel tranello, che avevano tutte e due un certo livello di potere e quindi non stava completamente alle battute di Erdogan e infatti, visto quello che è successo dopo che gli avevano tirato giù un MiG, i russi gli hanno fatto un po' di scompiglio e l'hanno ridotto a più miti consigli. Ecco, non potrebbe venire da lì e quindi poi entrare in quel campo, passare dall'altra parte, nonostante adesso sembri che sia quello tra i due vincitore, quello che riesce a tenere i piedi in due scarpe, che riesce a passarsi da mediatore, lui che sta provando una guerra nel Rojava, che non stia preparando, perché tutto sommato anche un'altra notizia di questi giorni è che probabilmente si cercherà di ritornare alla pena di morte a cui avevano rinunciato per poter entrare in Europa. E questo sarebbe significativo per dire vabbè, non mi interessa più stare in quel campo lì e passo dall'altra parte. D'altra parte in Cina la pena di morte c'è, quindi.
Guarda, la questione della pena di morte è una questione che una torta che si sforna in continuazione, si riscalda e si ripropone, eccetera. Un po' come quelle di convertire la chiesa di Santa Sofia in una moschea. Per anni e anni e anni l'hanno detto, non l'ha mai fatto, è arrivato quel momento importante, politico, e l'hanno fatto. Quindi sulla pena di morte io non posso giurare, penso che sia più spettacolo che intenzione reale, ma questi pazzi sono in grado di fare quasi tutto. Quindi potrebbe darsi che per ottenere 4 voti/5 possono veramente ripensare di fare questo. Anche perché in un paese in cui i meccanismi come la magistratura o per i sistemi di controllo come il governo non funzionano, e i media non sono indipendenti, che è un altro meccanismo di controllo per la democrazia, e cosa succede? Per calmare la situazione, ok, tipo in merito ai femminicidi, la violenza contro i medici, avvocati, eccetera, prendono queste misure radicali. Nella maggior parte dei paesi dittatoriali si fa così. Cioè, non è che uno dice rendiamo indipendente la magistratura, i ministri lavorino bene, i giornalisti siano in grado di denunciare qualsiasi cosa in modo trasparente, e no, tutto questo no, e allora cosa introduco? Allora ti taglio le mani, ti taglio la testa e così io la giustizia la faccio io come primo ministro oppure come presidente della Repubblica, non la magistratura. Potrebbero, io non temo fortemente, però non mi stupirei. Potrebbero fare, e questa è l'ultima osservazione che hai fatto, E in merito invece chi potrebbe, adesso come senz'altro penso che sia stato quasi l'unica persona a, a difendersi bene e ricattare perfettamente Erdogan, penso che sia stato Putin in tutti questi ultimi 20 anni, più che altro in questi ultimi 11 anni possiamo dire, perché il rapporto tra Turchia e Russia prima dell'inizio della guerra siriana non era un rapporto radicale, non c'è stato un cambiamento straordinario. La guerra in Russia ha cambiato molto e in Siria ha cambiato molto, e la presenza nel 2014, se non mi sbaglio, l'entrata della Russia nella guerra siriana ha scombussolato molto le cose. Poi nel 2015 appunto c'è stato quello scandalo che la Turchia ha buttato giù un aereo russo, 9 mesi di embargo, crisi terribile, e da quel momento in poi possiamo tranquillamente dire che la Turchia è diventata succube.
Un agnellino.
Assolutamente. L'incontro di Astana, come hai citato anche tu, perfettamente ci fanno capire questo. Putin dice: io di te approfitto, utilizzo la tua presenza e la tua pazzia, ma questi sono i tuoi confini, questi sono i tuoi limiti. In Siria e altrove, e ti dico con chi ballerai e in quali zone, e se non lo fai, come è successo nel 2019, in un attacco errore ammazzo 39 tuoi soldati. È successo quello nel 2019. Quindi adesso ovviamente Putin è in una enorme difficoltà, che molto probabilmente questa difficoltà avrà delle ripercussioni in Siria, Libia e Mali a lungo andare. Molto probabilmente Erdogan proverà ad approfittare di questa situazione, per quello possiamo dire che con Draghi si è riparlato del progetto SAMP-T, a Madrid è stato firmato questo accordo, non si parla più dell'uscita dalla NATO, e in quest'ottica senz'altro possiamo dire che prima di tutto i progetti militari si stanno ripristinando con l'Europa, tra l'Europa e la Turchia, e poi il commercio, come hanno detto Draghi e Erdogan, nonostante la pandemia è sempre in crescita con l'Italia, ma non soltanto, e quindi penso che pian piano, quando sarà quel momento giusto, Erdogan farà la sua scelta, non radicale, non al 100%, ma farà la sua scelta politica e economica girando la faccia verso l'Europa, perché il suo appunto alleato Putin, ma anche colui che l'ha ricattato diverse volte, adesso è in grande difficoltà. Mi ricordo, chiudo con questo, mi ricordo quel momento storico in cui il vice del ministro di difesa russo, davanti alle telecamere di tutto il mondo in diretta nel 2015, aveva fatto vedere le riprese satellitari dei tir turchi che uscivano dalle zone controllate dall'ISIS e portavano clandestinamente il petrolio. E Antoniov, se non mi sbaglio, disse: abbiamo delle prove per dimostrare che la famiglia di Erdogan compra quel petrolio. Di questo non si è più parlato. Io penso che in quel periodo qualcuno abbia avuto il culo bruciato e quindi ha ceduto qualsiasi cosa, ha svenduto qualsiasi cosa che c'è sul territorio turco alla Russia, comprese le attività dei servizi segreti russi sul territorio turco. Quindi questo è, secondo me, in questi ultimi anni è stata l'unica persona che è riuscita a far accettare quasi qualsiasi cosa a Erdogan.
Bene, Murat.
Siamo tornati al petrolio,
quindi petrolio, poi vediamo se Erdogan si sentirà anche le mani libere nella zona, insomma, del Kurdistan.
Sì, perché siamo partiti da lì con Michele Giorgi.
Siamo partiti da lì e qui concludiamo. Grazie, insomma, del tuo contributo, insomma, della tua sempre brillante contributo alla trasmissione, e quindi ci sentiremo presto per ritornare su questi argomenti.
Grazie a voi, complimenti, buona serata.
Ciao,
ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
E allora si conclude qui questa puntata, anche questa puntata extra large, perché non c'era Nico, ma c'è Arsaidari che si sta scaldando.
Una nuova puntata di Arsaidari Evening.
Di Arsaidari Evening, che diventerà anche Arsaidari Night fra un po'. Sta facendo riscaldamento qui negli spogliatoi e quindi noi gli lasciamo volentieri il campo, anche perché siamo esausti da questo clima infernale. E allora ci sentiamo giovedì prossimo, un saluto a tutte e a tutti, e rimanete sempre incollate alle magiche frequenze di Radio Blackout. Ciao.